Alleluia. E io spero e prego sempre che non sia la mia parola a raggiungere la vostra vita, ma sia Cristo, parola di vita. Perché Gesù è parola di vita. Gesù è la parola viva. Gesù è la parola fatta carne. Gesù è quella parola che proviene da Dio stesso e che, entrando nel nostro essere in forma di parola, si manifesta quale Dio. Non riesco a spiegarlo meglio, però lo capirete quando questa realtà, e l'avete già capito, perché questa realtà avete imparato a crederla col cuore. Perché ogni volta che avete il coraggio di dire a Dio: mi arrendo e faccio un passo indietro, vieni avanti tu perché io non sono bravo in questa cosa, che succede? Succede che Dio prende il posto che noi gli diamo. Ogni volta che noi sgomberiamo il nostro cuore dalla spazzatura e tiriamo via tutte le tenebre, tutte le opere della carne, le cose malvagie, e lo Spirito Santo riempie il nostro cuore. Prendete su di voi questo impegno. Non è cosa che Dio ci impone, ma è realtà che noi riceviamo perché la prendiamo. Considerate questa parola, perché noi vorremmo che Dio ci: Signore, fammi fare la tua volontà. Non succede così. La volontà di Dio è scritta nei nostri cuori. È vero che prima ho detto a John: tu farai solo quello che Dio ti comanda, ma è vero perché lui è sensibile allo Spirito Santo e perché qualunque cosa altra faccia non sarà felice finché non fa la volontà di Dio. Il mio cibo, diceva Gesù, è fare la volontà del Padre. Ma questa volontà, come facciamo a conoscerla? Come facciamo a riconoscerla in mezzo a tutte le voci che ci stanno attorno? Attorno a noi abbiamo tanti rumori, tante voci, tanti uomini, tante donne, tante situazioni che gridano. E tra queste c'è una voce di uno che grida nel deserto e dice: addrizzate la vostra via, addrizzate i vostri cuori, addrizzate, fate dei sentieri diritti, perché anche se uno è zoppo, non cada, anche se uno è in difficoltà, possa camminare lo stesso, anche se uno è un po' handicappato, possa riuscire lo stesso e non inciampi. Sapete, noi vediamo le nostre strade e ci sembra tutto normale, ma forse l'Ecuador è già un po' diverso, no? Dove i sentieri sono di montagna, dove non è tutto asfaltato, non è tutto liscio. E sapete che anche qua dove è liscio fate attenzione quando fate questi gradini, quando uscite, perché ci sono dei gradini che non sono proprio uguali, ci sono dei buchi, e quindi il Signore dice: fate sentieri lisci, sentieri dritti, sentieri dove anche quelli che sono più deboli non debbano cadere, non debbano inciampare. Vi prendo la parola del Signore proprio da Matteo 11 che avevamo letto prima: venite a me voi tutti che siete travagliati, aggravati, e io vi darò riposo. Il verso 28 del capitolo 11, giusto perché così avete anche i riferimenti, se no uno dice: sì, l'ho sentito dire, ma dove è scritto? È scritto qui, Matteo 11, 28, venite a me voi tutti che siete travagliati, aggravati, e io vi darò riposo. Dio si impegna: ti do riposo. Se vai da Gesù, riposo assicurato. Wow! E non è una pillola che tu prendi, se prendi questa pillola dormi, e se non la prendi, sono fatti tuoi. Vai da Gesù e Gesù ti ha promesso una cosa sicura: riposo. E voi mi direte: ma come? Tu, pastore, non riposi mai, forse fisicamente, ma io sono nel riposo. Sapete, quando io penso alle varie cose, voi qualche volta mi vedete lì in ginocchio, no? E dite: ma che ci fa questo qua in ginocchio? Io mi riposo. Perché? Perché dico: Gesù, pensaci tu, ma che cosa devo predicare, che cosa devo insegnare, cosa devo... Rilassati, calma, ci penso io. lo so io di che cosa hanno bisogno. E allora entrare in questo riposo è vero per me, ma è vero per voi. Se andiamo da Gesù, entriamo in questo riposo. Cioè c'è una promessa. Venite a me voi tutti che siete travagliati, affaticati, appesantiti, e Gesù promette specificamente: ti darò riposo. Se non hai questo riposo, non sei andata da Gesù. Wow! Non vi piace che avete letto così, non vi piace. Però io credo che noi abbiamo bisogno di leggere la parola per come dice e per come noi non facciamo, e regolarmente ci ritroviamo. Ah, ma io sono venuto in chiesa, però sono uscito uguale. Sì, ma io non ti ho chiesto di venire in chiesa, ti ho chiesto di andare da Gesù. E allora quando tu incontri Gesù, wow, lui ha promesso che tu puoi essere appesantita quanto vuoi, anzi, tu non vorresti essere appesantita, ma la vita ti appesantisce. E allora che succede? Succede che la promessa di Dio è precisa. Venite a me. Chi? Tutti. Ma io non sono degno. Che viaggio ti sei fatto ultimamente? Venite a me, voi tutti. Ah, ma io sono credente da tanti anni e poi... No, vai da Gesù, tu adesso, credente da tanti anni, che non hai riposo, è meglio che vai da Gesù e ti lasci penetrare nella sua pace, perché lui ha scelto di darti questo riposo, che non è artificiale, ma è reale, è concreto. E noi fratelli, più siamo impegnati nel servizio di Dio, più siamo impegnati nel ministerio, più siamo impegnati con la Chiesa, e più a volte corriamo da tutte le parti e non abbiamo riposo, e non abbiamo pace. E che significa? Sì, siamo stati in Chiesa, abbiamo letto, abbiamo fatto, ma non siamo andati da Gesù. Non stiamo da Gesù. Se mi vedete agitato vuol dire che non sono in pace con Gesù. E questo è vero per tutti. E quindi il nostro bisogno di andare a Gesù e rimanerci, entrare in quel riposo e restare in quel riposo. Perché quel riposo Dio l'ha preparato per noi. E lo so, non è automatico, perché la nostra testa fa tanti ragionamenti e noi continuamente siamo stimolati dai nostri pensieri, ma abbiamo bisogno di mettere i nostri pensieri a cuccia, si può dire? Gli dobbiamo dire ai nostri pensieri, sta buona lì, dai, fermati e guarda al tuo Signore, guarda a Gesù. Guardando a Lui, dice un salmo, siamo illuminati e vogliamo lasciarci illuminare. Domenica scorsa avevo iniziato una riflessione, ma poi succede che il tempo è sempre abbastanza così, l'avevamo speso in altro modo. E vogliamo entrare in questo riposo dove Dio ci parla. La volontà di Dio è scritta nella Sua parola. Ma la volontà di Dio è scritta anche nel nostro cuore. Dio scrive la sua volontà nei nostri cuori anche attraverso sentimenti e emozioni che sono in armonia con la parola di Dio, che continuano nel tempo. Vi ricordate, domenica scorsa vi ho detto questa cosa. Ma questa cosa credo che sia importante che voi la possiate focalizzare, perché la parola del Signore non è una realtà fuori dalla vita umana. Dio parla agli uomini in un linguaggio che gli umani capiscono. Quando voi leggete la parola del Signore, alcune cose sono chiare, altre un po' meno, ma capite che il Signore sta parlando alla vostra vita. E quindi edificando noi stessi sulla nostra santissima fede. Costruendo noi stessi, in Giuda al primo capitolo anche perché credo che sia l'unico, l'unico capitolo di Giuda. Il primo capitolo, verso 20, dice: ma voi, carissimi, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando per lo Spirito. Quando noi preghiamo e preghiamo per lo Spirito, è vero che pubblicamente non lo facciamo spesso, qualcuno si trova in difficoltà, giustamente, quando siamo a un culto pubblico preferiamo parlare in italiano, preferiamo parlare una lingua comprensibile, però quando preghiamo per conto nostro davanti al Signore, preghiamo in un modo che non necessariamente comprendiamo. E quindi preghiamo anche per lo Spirito, preghiamo con parole, ma preghiamo anche con sentimenti, preghiamo con sospiri, come dice nella lettera ai Romani, quando dice: quando preghiamo con sospiri ineffabili. Quindi pregando per lo Spirito, nello Spirito, noi edifichiamo la nostra santissima fede. Nei nostri cuori ci sono dei progetti, ci sono dei desideri. Io penso che il desiderio di Giovanni e Claudia di andare in Sud America non è nato così perché c'è un'occasione. Io penso che questo desiderio è cresciuto negli anni. Negli anni è stato coltivato, ma sai, se succedesse, se si potesse, se si aprisse la strada. E tutto questo, ma i pro e i contro, tutti i nostri ragionamenti, ma in fondo al loro cuore c'era questo progetto, c'era qualcosa che li ha portati a farsi un anno là e a prepararsene a farne un altro. E poi non sappiamo quello che Dio vorrà fare, ma nel loro cuore c'è un progetto. Servire il Signore. Come? Come ci riusciamo? E allora, Signore, formaci. E com'è la formazione? Beh, facciamo un giro per il mondo e Dio ci forma attraverso le varie cose. Ma, carissimi, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede. Voi avete fede nel Signore, ma la vostra fede ha bisogno di essere costruita su delle cose concrete, cioè la parola di Dio, ma anche le vostre emozioni, le vostre aspirazioni. Non pensate che quello che avete dentro come aspirazione sia necessariamente sbagliato o carnale. Se avete sempre a cuore, che ne so, un paese, una città, un posto, probabilmente c'è qualcosa che Dio ha messo dentro di voi e fate bene a coltivare questa fantasia, diremmo noi, sempre che sia in armonia con la parola del Signore. Perché se questa cosa viene da Dio, durerà nel tempo e quando arriverà il momento sarai pronto per partorire questo bambino. Mentre le cose che vengono dalla nostra carne, che vengono dal nostro io, dalle vanità che ci vengono proiettate dal mondo, finiscono, durano per un tempo, poi spariscono. Se nel tuo cuore hai il desiderio di essere un pastore, se nel tuo cuore hai desiderio di prenderti cura delle persone, se nel tuo cuore hai desiderio di impegnarti nel sociale, ti dico da subito che queste sono cose che vengono da Dio. E poi, coltivandole, viene il momento in cui Dio ti forma, ti prepara e poi, boom, ti ritrovi a fare qualcosa che non avresti mai pensato, l'avevi solo sognato. Perché noi sogniamo, diciamo, ma sarebbe bello portare la parola ai carcerati. Wow, erano anni che sognavo. Poi si è aperta una strada e adesso bisogna continuare, adesso bisogna perseverare, adesso c'è tanto da fare, gloria a Dio. Ma pensate alla vostra vita. Quali sono quei sogni che Dio ha messo dentro a voi? Lasciatevi illuminare dallo Spirito Santo, perché non necessariamente, perché lo pensate voi, è qualcosa di carnale. Se avete una passione per i bambini, se avete una passione per gli anziani, se avete una passione per chi soffre, se avete una passione per gli emarginati, non pensate che è solo un vostro modo di volervi riscattare, ma chiedete a Dio Dammi sapienza se questa è la tua volontà, perché io ti possa servire in questo campo. Perché Dio ci dà sempre delle cose che sono in armonia con quello che Lui ha messo nel nostro cuore. Così che servire Dio non è mai una costrizione violenta, ma è sempre un servizio gioioso con il riposo nel cuore. Venite a me e io vi do riposo. Se io perdo questo riposo, la mia attività diventa frenesia, diventa autoappagamento, diventa stress e alla fine schiatto e non c'è niente da fare. Mentre se le nostre attività sono sospinte dallo Spirito Santo, sono accompagnate dalla pace, carissimi, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando per lo Spirito, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Questi progetti che Dio ha messo dentro il nostro cuore. Ti piace cantare? E non smetterla di cantare. Ti piace lodare il Signore? Ma non smetterla di lodare il Signore. Ti piace come canta Tizio Caio? Alleluia! Ma converti tutto questo per dar gloria a Dio. Lascia, se questo viene da Dio, crescerà. Ogni albero che Dio non ha piantato sarà sradicato, mentre gli alberi che Dio ha piantato cresceranno. E quegli alberi che Dio ha piantato dentro di voi porteranno frutto. Ecco che ci accorgiamo che nel nostro orto e nel nostro cuore ci sono tante cose che Dio ha piantato e che portano già frutto, altre che ne porteranno ancora, altre che ne porteranno ancora di più. E tutto questo passa, figlio mio, dammi il tuo cuore. Lascia che io ti purifichi il cuore, no? E in questa maniera poi l'opera di Dio va avanti. Conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo per la vita eterna. E qui ci sta dicendo Giuda, il verso 22, abbiate compassioni degli uni che sono nel dubbio, usando discernimento, le tradizioni non sono tutte uguali, ma abbiate compassioni usando discernimento per salvare gli altri dal timore, strappandoli dal fuoco, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Che vuol dire qua? Conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del nostro Signore, abbiando compassione di quelli che sono nel dubbio, di quelli che sono indecisi, di quelli che un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, un giorno no. Ma quando è che ti decidi? Un po' sì, un po' no, un po' sì, un po' no. Forse siamo stati anche noi così. Ma sarà volontà di Dio? Non è volontà di Dio? Quante volte siamo stati in questo dubbio, no? Sì, no, sì, no, ma sì. Scusate. Come si può uscire da questo dubbio? Avendo compassione, cioè avendo passione e amore vicino a chi ancora è instabile, a chi ancora è nel dubbio, a chi ancora vacilla. Ce l'ha un progetto dentro, ma dice, ma non sono degno, ma non sono adatto, vorrei, ma non vorrei. E invece tutti voi siete chiamati a servire il Signore con gioia e a servirlo nella pace, nel riposo. Tutto quello che ti dà stress, c'è qualcosa che non funziona. O è il tuo modo di affrontarlo, o è la cosa stessa che stai facendo. Devi avere pace sia che tu faccia le pulizie, sia che tu predichi, sia che tu canti, sia che tu vada per la strada, sia ovunque sei. Gesù è con te e quindi ci deve essere questa pace. Se manca questa pace, probabilmente abbiamo bisogno di aiuto. Aiuto reciproco, avendo compassione di quelli che sono nel dubbio. Quindi se ti senti sicuro in quello che fai, aiuta chi è meno sicuro, aiuta chi è nel dubbio, vai vicino a chi è insicuro e aiutalo a stare stabile nella grazia. Non so se riesco a... avendo compassione gli uni degli altri, usando discernimento. E qui parla di salvare gli altri con timore, cioè con attenzione, strappandoli dal fuoco, cioè aiutando quelli che sbagliano, quelli che peccano, quelli che non stanno ancora scegliendo la volontà di Dio nella loro vita, ma stanno semplicemente vivendo più o meno nel peccato e non riescono a scollegarsi, avendo in odio perfino la veste macchiata, no? Qua ci richiama un po' alla fornicazione, a tutti quei peccati che sono collegati alla nostra umana fisicità, no? Quindi abbiamo bisogno di lasciarci purificare, ma con discernimento, con rispetto, con attenzione, prendendoci cura anche di quelli che sbagliano, non mandandoli all'inferno solo perché sbagliano, ma aiutandoli a venire fuori, perché tanto noi non eravamo meglio di loro, perché tanto se siamo riusciti a svincolarci da qualche schiavitù è solo grazia di Dio. E consapevoli di questa grazia, possiamo aiutare, incoraggiare i nostri fratelli e sorelle a venire fuori da queste situazioni di guai. Perché molti sono legati e hanno paura. E quelli che sono legati dalla paura, dobbiamo aiutarli a conoscere l'amore di Dio. Altri sono legati dal risentimento, dall'amarezza. Nella vita le cose non sono facili. E non dobbiamo coltivare l'amarezza, ma dobbiamo coltivare il fratello e la sorella perché possono uscire da questa situazione, perché se rimangono nell'amarezza e nel risentimento finiranno per perdersi e perderanno la loro vita e vivranno male, avendo compassione, avendo misericordia, avendo attenzione, prendendoci cura di chi è in difficoltà. Questo senso di grazia che Dio mette nei nostri cuori, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede. Come si fa a costruire questa santissima fede? Se Dio ha salvato me, che ero un peccatore, su tutti i fronti, e mi sta continuando a purificare ogni giorno, perché io dovrei giudicarti? Io sono qui per accompagnarti in un cammino di purificazione, perché è il sangue di Gesù che ci purifica. È la vita di Gesù che ci purifica. Quando dico sangue, è vita. È la vita di Gesù che ci purifica e questa viene data per trasfusione, se così mi posso esprimere. Perché quando noi preghiamo per un fratello e una sorella, ascoltiamo quando ci raccontano i loro guai, i loro peccati, ma nello stesso tempo li incoraggiamo e gli diamo una trasfusione di fiducia e gli diciamo non solo riuscirai a non odiare, ma sei capace di amare, sei capace di perdonare, sei capace di vincere il male col bene perché Gesù è con te. Tutti siamo stati tentati, tutti siamo caduti, ma il Signore ci ha rialzato e chi sta in piedi stia attento a non cadere, ma piuttosto si dia da fare per sostenere chi eventualmente sta inciampando. Ecco, fate sentieri diritti, fate strade pulite, dove le persone non cadono, dove non inciampano. Quindi salvate gli altri con timore, strappandoli dal fuoco, odiando ogni forma di peccato, ogni forma di... è inutile, che c'è, il peccato ci fa solo male, quindi lasciamoci purificare, chiamiamo il peccato peccato, lo confessiamo al Signore, riceviamo grazia e ci liberiamo da tutti quei vizi che ci impediscono di guardare Gesù e di essere felici. E glielo diciamo, anche di questo voglio essere purificato. Ci sono peccati che si vedono, ci sono altri che non si vedono, ma è degli uni e degli altri abbiamo bisogno di essere purificati. Che si tratta della sigaretta, che tutti se ne accorgono perché si sente l'odore, che si tratta del fatto che mangio troppo, bevo troppo, mi masturbo o faccio qualsiasi altra cosa che non è giusta e non è buona. Signore, purificami. Siamo umani, Abbiamo fatto tutti queste cose, ne abbiamo fatte anche dopo che eravamo credenti. E riceviamo grazia da Dio per imparare a vivere una vita sana, una vita santa, una vita dove Gesù è contento di esserci. Venite a me voi tutti che siete travagliati, aggravati, io vi darò riposo. Se sei stressato, torna da Gesù. Torniamo da Gesù e lasciamoci guarire dai nostri stress. Quindi, avevo letto la volta scorsa, nel secondo Pietro, quando dice aggiungendo la fede vostra, ma voglio ritornare alla parola di Tessalonicesi, di prima Tessalonicesi, capitolo 4, quando dice che la volontà di Dio è che ci santifichiamo. Prima Tessalonicesi, perdonatemi che si è parlato spesso della santificazione come se fosse la roba riservata a pochi eletti, ma questa è la volontà di Dio. Capitolo 4, prima Tessalonicesi, questa è la volontà di Dio, la nostra santificazione. Qual è la volontà di Dio per la nostra vita? Che viviamo una vita sana, una vita santa, una vita bella, una vita pulita, una vita dove il diavolo non riesce più a schiavizzarci. Ogni forma di peccato è una schiavitù. Non siete più obbligati a essere schiavi. E non c'è bisogno di far spettacolo dei nostri peccati. Dio ci conosce, noi ci conosciamo, quando non ce la facciamo chiediamo aiuto a qualcuno, ne parliamo, ma la volontà di Dio è che viviamo una vita santa. E così, guardate caso, anche a quell'epoca il problema era spesso lo stesso. Questa è la volontà di Dio per la vostra santificazione, che vi asteniate dalla fornicazione e che ciascuno di voi sappia possedere il suo vaso in santità e onore, non con passioni disordinate come i gentili che non conoscono Dio. E nessuno offenda ed inganni negli affari il proprio fratello, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. E noi vi abbiamo già detto e attestato prima. Dio infatti non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio che ci ha dato il suo Santo Spirito. Alleluia. È vero che leggiamo poco queste cose. Mamma mia, ma sono forti. Sono forti queste cose. Ma abbiamo paura di leggerle perché probabilmente tutti siamo più o meno contaminati da queste cose e non abbiamo coraggio di dire la verità. Dio ci chiama a santificazione. Invece ne vogliamo parlare proprio perché la nostra vita possa essere purificata da tutte quelle cose che comunque ci fanno male. Ogni peccato è schiavitù. Giratela come volete. Se mangiate troppo è perché mangiate troppo. Vi ingrassate e per paura di ingrassare andate a vomitare. Inventatevi tutto quello che vi pare. Ma ogni forma di peccato è schiavitù. Siamo arrabbiati e allora ci fumiamo, ci beviamo, ci prendiamo le pastiglie, ci facciamo un sacco di viaggi. Ma questo non è la risposta dello Spirito Santo. Venite a me, dice Gesù, e io vi darò riposo. Wow! E allora capite che la guarigione viene dal Signore. Cioè il Signore non ci dice, brutto peccatore, ma ci dice, vieni da me e io ti guarisco. Ecco perché la sua santificazione nella nostra vita è in relazione con Gesù. E quando noi stiamo vicini a Lui, queste cose vecchie ci scivolano addosso e non abbiamo più bisogno del fumo, non abbiamo più bisogno delle pastiglie per dormire, non abbiamo più bisogno di ubriacarci per non pensare, non abbiamo più bisogno di pornografia o di altre cose. Perché? Perché Gesù riempie la nostra vita. Amen. E questo è il percorso di santificazione. Si parla spesso di santità in modo etereo, ma Gesù ce ne parla in maniera concreta. Questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. Quindi vuol dire che nella nostra vita spesso ci contaminiamo e se ci dice che ci dobbiamo santificare è perché evidentemente è un percorso di tutti i giorni. E questa domenica vi tocca ascoltare una cosa del genere. Però credo che ci sia utile, perché affrontiamo la nostra vita con serenità, affrontiamo queste vacanze per chi va in vacanza, e per chi viaggerà, per chi incontrerà persone nuove, ma possiamo farle con un cuore puro, perché se il tuo cuore è puro, tu puoi essere dappertutto, puoi essere in spiaggia e vedere tante donne in costume da bagno e dire grazie Signore perché sono tutte belle figlie tue e io non le guardo con concupiscenza, non le guardo con... Perché se il tuo cuore è ancora così, beh, Signore, cambia il cuore mio. Perché io non ho... Perché comunque, se tu guardi una donna per appetirla, lo fai anche se è vestita. E quindi abbiamo bisogno di essere cambiati nel cuore. E se tu guardi un uomo in modo scorretto, lo fai sia che sia vestito che sia in costume da bagno. Quindi abbiamo bisogno davvero, Signore, guarisci il mio cuore. E quando noi in queste cose affrontiamo la vita... I peccati di 2000 anni fa non sono diversi dai peccati di oggi. Se voi guardate le statue dei templi di 2000 anni fa, che cos'erano? Erano uomini e donne nude. Ci sono rimasti, sono di marmo, sono bellissimi, li mettiamo nei musei, ma sono uomini e donne nude. O no? E gli idoli di oggi che cosa sono? Uomini e donne più o meno svestiti. Giratela come volete. Sono film, sono fotografie, sono immagini mentali. Abbiamo bisogno di lasciarci guarire. Santificatevi, santificatevi. E questo lo Spirito Santo lo dice a me, perché io sono come voi. E abbiamo tutti bisogno di lasciarci purificare, perché questa è volontà di Dio, che ci santifichiamo. E quindi ci asteniamo, rifiutiamo certe cose. Rifiutiamo certe immagini, cancelliamo certi canali, se non addirittura spegniamo la televisione, punto e basta, come qualcuno ha fatto, che ormai si è tirata via la televisione di casa, ha detto basta, sta roba qua in casa mia non entra più. Sono scelte drastiche, se avete coraggio di farle, fatele, ma fatele per il Signore. Perché se no queste cose vi invadono. Se non sapete controllarvi, e allora... Chiedete al Signore sapienza e fate delle scelte che vi aiutano. Quindi ognuno di noi sappia possedere il suo corpo in santità. E questo è vero per il cibo, è vero per il sesso, è vero per ogni altra cosa. Quindi anche l'immagine che noi abbiamo di noi stessi, che vogliamo sembrare 20 anni più giovani, che vogliamo sembrare, che ne so, anche questa è idolatria. Signore, aiutaci a essere quello che siamo. Tutto quello che ti porta stress, caccialo via. C'è un vecchio canto che diceva cambia il cuore mio. Non so neanche se ce l'abbiamo più. Però sicuramente abbiamo un canto che ci richiama al sangue di Gesù. Adesso non so dove sono finiti i musicisti, però credo che potremo pregare un momento chiedendo al sangue di Gesù di purificarci. E di riempirci, di guidarci in un percorso di vita, perché Gesù ci porta vita, perché se il sangue è vita, Gesù ci vuole dare vita, e non è qualcosa che ci priva di qualcosa. Se ci dice di toglierci dalla fornicazione, perché la fornicazione è morte e il sangue di Gesù è vita. Se ci chiede di purificarci da ogni forma di peccato, è perché nel peccato c'è la morte e Gesù ci vuole dare la vita. E sarete molto più felici, semplicemente, con Gesù nel cuore, con quella pace, con quella gioia. E vi accorgerete come il Signore non solo guarirà l'apparenza, ma guarisce il cuore. E sarete completamente guariti nello spirito, nell'anima e nel corpo. Perché è il sangue di Gesù, quel sangue che entra dentro di noi e che rinnova tutto il nostro essere. Alleluia. Cantiamo questo canto come preghiera al Signore. Lasciamoci penetrare da questa verità che ci dona libertà.
Gesù, è il tuo sangue che più di ogni parola parla dentro me. parla di giustizia, si erge in mia difesa il sangue di Gesù.
Gesù è il tuo sangue.
Gesù è il tuo sangue che più di ogni parola parla dentro me, parla di giustizia, si erge in mia difesa, il sangue di Gesù.
Cosa lava il mio peccato?
Cosa?
Signore, per il suo sacrificio.